La passione secondo Carol Rama. Una bella mostra, la Gandhi Torino celebra la grande artista scomparsa l'anno scorso. Dianita Singh, Museum Machine. Al MAS di Bologna, l'artista e fotografa indiana. Ikebana, l'arte dei fiori viventi. L'affascinante storia giapponese al MUDEC, Museo delle Culture di Milano. L'apparenza di ciò che non si vede. Armin Link al Padiglione d'Arte Contemporanea. E sempre a Milano, Boom 60 al Museo del Novecento. Una mostra interessante. Come in quegli anni media e società guardavano l'arte. E infine, nella cornice della Reggia di Monza, un gigante, Henri Cartier-Bresson e i suoi scatti incantevoli. Bentrovati, buongiorno, buongiorno, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive, Beni Culturali e con me, Tiziana Ricci. Adesso siamo in diretta e dopo ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Oggi devo andare di corsissima perché, come ricorderete, sabato scorso non c'è stata la trasmissione perché purtroppo c'è stata la cerimonia, il funerale per Dario Fo che ci ha lasciato, e quindi oggi abbiamo un sacco di cose. E allora io volevo cominciare subito con dare delle segnalazioni relative alla fotografia, perché sono giorni speciali per la fotografia. Infatti è partita, si è stata inaugurata proprio ieri sera, una settimana alla scoperta del patrimonio fotografico di Milano e della Lombardia. E sono in programma per tutta la settimana aperture straordinarie, visite guidate alle più importanti collezioni fotografiche per conoscere le attività di conservazione e di valorizzazione. È un'occasione offerta dalla settimana Archivi Aperti, promossa da Rete Fotografia. Rete Fotografia è un'associazione di realtà che operano nel settore della fotografia, e l'obiettivo è quello di far conoscere i luoghi della fotografia, la storia, la cultura di Milano e della Lombardia. Questo diciamo negli intenti. E gli archivi aperti sono numerosissimi, quelli della AFIP, Archivio Ballo più Ballo, Lelli e Masotti, poi c'è l'Archivio Etnografia e Storia Sociale della Regione Lombardia, l'Archivio di Intesa San Paolo, l'Archivio Fotografico del Comune di Milano, la Fondazione Dalmine, Fondazione Fiera, a Forma oggi pomeriggio alle 17 c'è l'archivio di Berengo Gardin, poi quello della Fondazione Pirelli, della Fondazione Triennale. Per il Green si apre l'archivio di Ferdinando Scianna, quello di Gabriele Basilico, di Giampaolo Barbieri, e poi quello di Maurizio Rebuzzini, quello del Museo di Fotografia Contemporanea che ha sede a Cinisello Balsamo, il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e il Touring Club. Quindi sono numerosissimi. Per quanto riguarda il Museo di Fotografia Contemporanea che ha sede a Cinisello, le visite agli archivi sono in programma oggi e domani e lunedì, e dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotarsi. Andate nel sito www.mufoco.org, mentre invece per tutti gli altri archivi, per sapere orari e il calendario, è meglio andare su www.retefotografia.it, event, archivi aperti, eccetera. Vabbè, poi dopo ci andate e li trovate immediatamente. E altra notizia, c'è una vendita straordinaria oggi e domani nel pomeriggio, dalle 15 alle 20, alla Galleria Belvedere. Vengono venduti i cataloghi delle sue mostre, infatti la galleria andrà via di lì, si sposterà, a prezzi super scontati, 10 euro l'uno, e tra l'altro tra i numerosi fotografi trovate i cataloghi di Mario Dondero, di Nino Migliori, Francesco Cito, Franco Vaccari, Carla Cerati, Luigi Veronesi, Ivo Saglietti, Fulvio Reuter, e ve ne ho detti solo alcuni, tutti quelli che hanno fatto le loro mostre in questa galleria. E la galleria Belvedere è a Milano in via Santa Maria Valle al 5, dalle 15 alle 20. Poi ancora vi segnalo che al Macro di Roma è partito il Festival della Fotografia, Festival Internazionale di Roma, Roma il Mondo, è la 15ª edizione, e al Macro, Museo d'Arte Contemporanea, è ospitata la grande mostra collettiva che poi si potrà visitare fino ai primi di gennaio. Altra mostra che vi segnalo, Opposti non complementari, sono le fotografie di Barbara Baiocchi e Jean-Claude Schincheré, non so come si pronunci, bambini nei concorsi di bellezza statunitensi e bambini nei campi profughi libanesi, quindi diciamo questi scatti accanto. La mostra è curata da Andrea Balzola e viene inaugurata oggi pomeriggio alle 17 alla Civica Galleria d'Arte Contemporanea Filippo Scroppo di Torre Pellice, e poi dopo si potrà vedere fino al 7 di gennaio. Poi volevo segnalarvi un'altra inaugurazione in programma oggi alle 16.30, Untitled, è una rassegna d'arte contemporanea curata da Pino 12 e verrà inaugurata, come dicevo, alle 16.30 a Origgio, in provincia di Varese, a Villa Borlette, che si trova in via Dante. Si tratta di una mostra collettiva di arte contemporanea. Una parte degli artisti usa come linguaggio la macchina fotografica e diciamo che qui la fotografia è un elemento importante di contaminazione. Ci sono lavori da Milena Barberis, Enrico Cattaneo, Nadia Nava, insomma sono numerosi gli artisti. Ripeto, inaugurazione di Untitled oggi pomeriggio alle 16.30, Villa Borletti di Origgio, vicino Varese, in via Dante al 63. E per adesso mi fermo qui perché volevo proporvi ora una mostra da non perdere, La Passione, secondo Carol Rama, alla GAM di Torino. È stata a Barcellona, Parigi, Dublino, finalmente arriva a Torino, nella sua città. Un'ampia mostra dedicata al lavoro di una grande artista, apprezzata e riconosciuta con troppo ritardo e grazie a una curatrice e critica d'eccezione come Lea Vergine. Lea Vergine che nella mostra del 1980, l'altra metà dell'avanguardia, le diede luce e ne riconobbe il grande valore. Carol Rama, classe 1918, artista complessa e trasgressiva, disturbante, erotica e sfacciata, troppo avanti per il suo tempo. Esorcizzò la follia e la tragedia proprio con l'arte. Il cuore di questa mostra sono alcune stanze dalle pareti rosse, colore che l'artista amava moltissimo, e in queste stanze sono esposti gli acquarelli degli anni 40, che sono opere bellissime, e la serie di Appassionata e Dorina, così le ha intitolati l'artista. Corpi amputati, falli, lingue rette, donne su letti di contenzione, sedie a rotelle con corone di spine, scene ancora alla sua biografia. La madre infatti fu internata in ospedale psichiatrico e il padre suicida, quindi un'infanzia e un'adolescenza molto molto difficili. I suoi tratti sono sguaiati e graziosi nello stesso tempo, come dicevamo un'arte troppo avanti per l'epoca, infatti i suoi acquarelli negli anni 40 vennero censurati. Ma la mostra è un ampio percorso nella sua arte e in continuo mutamento, infatti Carol Rama sperimenta varie tecniche, il collage, gli assemblaggi, le installazioni. Sfiora nel corso del tempo, sfiora l'informale, l'arte povera, ma mantiene sempre la sua peculiarità, sempre attenta a ciò che avviene per comprendere i mutamenti e interpretarli con la sua cifra assolutamente particolare. I suoi bricolage sono mappe organiche fatte di appunto materiale organico, anche di semi, di denti, di unghie, di siringhe, di occhi di bambola. C'è tutta una serie di lavori dove gli occhi di bambola sono un elemento di grande espressività. E poi troviamo un'altra serie, soprattutto negli anni 70, con le camere d'aria, le gomme di bicicletta, che diventano affascinanti installazioni. Insomma, eroica, esotica, eretica, così scrisse di lei Lea Vergine. E in questa mostra vediamo 200 opere dal 1936 al 2005 a cura di Teresa Grandasse e di Paul Preciado del Museo d'Arte di Barcellona. Ho intervistato Carol Rama nel 2003 quando ha preso il premio alla carriera alla Biennale di Venezia. Perché ci è voluto così tanto tempo per riconoscere questa grande artista?
Probabilmente perché è un artista che è difficile di adscrivere a lo che la storia dell'arte ha intendito che era l'arte del siglo XX. È un artista che in un momento dato trabaja la materia de una forma que se podría acercar al informalismo, pero en cambio el informalismo no la reconoce porque incorpora una serie de materiales de una organicidad que quizás son incómodos. O en otro momento el arte pobre fluye desde esta propia ciudad y en cambio Carol, que trabaja con unas gomas que reutiliza de las propias bicicletas de una fábrica, en cambio es una manera de utilizarlo como pictórica e incomoda a esos movimientos. De alguna forma su trabajo tergiversa los fundamentos de esos movimientos y les son incómodos.
Sì, Carol Rama è un artista molto difficile da scrivere a qualsiasi movimento che ha avuto luogo in quegli anni lì, perché nonostante nemmeno l'informalismo è stato capace di catalogare come tale questa Carol Rama, perché nelle proprie opere addirittura fa delle realizzazioni materiche con del materiale che però non era quello normalmente usato nelle correnti
allora, artistiche. Ho visto che in questa mostra c'è una stanza magica, che è questa degli acquarelli degli anni 40, meravigliosi, che sono stati censurati all'epoca.
Quando erano il 44.
Sì. Ecco, non è che questa censura l'ha poi spostata sull'informale, sull'astratto?
De hecho, ella está siempre muy atenta a lo que está sucediendo en su época, y es cierto que en los años 60 hay un acercamiento a la abstracción. No creo que fuera debido solo o quizá a esto. Sí que es cierto que después de estas pinturas hace la abstracción del MAC, que es el único momento en que pertenece a un grupo, y digamos se diluye su personalidad en la forma de hacer de ese grupo. Pero es un momento muy corto. En cambio, después responde a lo que está haciendo la época. La época se vuelve abstracta y ella responde a esa abstracción, pero de una forma diferente.
Sì, praticamente non è l'unica ragione per la quale ha fatto parte dell'astrattismo, però è stato un periodo molto breve e neanche lì era facile da catalogare come tale, senz'altro perché in quell'epoca c'è stato l'astrattismo, sì. Per cui lei è riuscita ad essere inserita lì, ma non...
Carol Rama. Allora, la passione secondo Carol Rama, questo è il titolo di questa bellissima mostra che vale la pena di vedere. La GAM, la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, che si trova in via Magenta al 31, fino al 5 di febbraio. E adesso un'altra donna brava, importante, Dianita Singh. Museum of Machine è il titolo della mostra che si è aperta al MAST di Bologna e che si può visitare fino all'8 di gennaio. Il MAST presenta questa fotografa artista per la prima volta in Italia, è la sua prima personale, è una delle figure più rilevanti e importanti dell'arte e della fotografia, presente in tanti musei, in tante manifestazioni, ha partecipato anche alla Biennale di Venezia del 2011 e del 2013. Classe 61 è nata a Nuova Delhi, Dianita Singh è una protagonista affermata della scena artistica internazionale e una delle rare fotografe indiane in tutto il mondo. Ha cominciato col fotogiornalismo, poi ha preso le distanze dal fotogiornalismo e ha sviluppato un'intensa ricerca documentaristica e molto poetica. Le immagini che sono esposte al MAST rappresentano, sono scatti che ci mostrano delle macchine. E uno dice, vabbè, le macchine, sì, ma sono macchine fotografate in un modo particolare, diventano come delle sculture. Perché il MAST, l'abbiamo detto anche nelle occasioni precedenti, propone queste mostre di grandi, importanti fotografi che ci danno degli sguardi, una documentazione spesso appunto poetica sul mondo del lavoro, quindi mondo del lavoro e luoghi, persone. In questi casi, in questo caso di Dianita Singh, si tratta di luoghi e di macchine.
Quando è entrata in fabbrica, che cosa l'ha affascinata? Volevo che spiegasse meglio questo fatto della personalità delle macchine.
I hope you can see in the photographs that all the machines have different personalities, they have different genders, some of them are more aggressive, some are withdrawn, some are very dainty.
Io spero che si vede proprio tranquillamente questa diversa personalità che hanno tutte le macchine. Alcune sono molto grandiose, alcune hanno certamente una personalità molto aggressiva, altre sono introspettive, altri sono molto delicati, altri sono un po' più prorompenti. E io ho risposto in questo modo alle macchine. Io spero che si possa vedere, che traspare in questa, nelle immagini, queste loro personalità.
Quindi è stata una scelta quella di non fotografare i lavoratori.
Yeah, I was not trying to do a documentary project on industry or on factories. I was really very drawn to the sculptural qualities of the machines.
Sì, effettivamente non stavo cercando di fare un progetto documentario dell'industria o delle fabbriche, ero piuttosto attratto all'aspetto scultorio delle macchine come sculture.
Una cosa che mi ha affascinato molto è questa sua ricerca di mostrare le foto in un altro modo, no? O con le installazioni o con queste mostre libro. Perché ha sentito così forte questa esigenza?
Photographs to me are raw material. It's a starting point. It's not an end in itself.
Una fotografia per me è semplicemente una materia prima, è semplicemente un punto di inizio, non un punto di arrivo. Quindi delle volte le fotografie esigono, chiedono di diventare libro, altre volte esigono di diventare museo.
Ecco, sotto c'è un libro, forse è il libro di cui ci ha parlato, che ha tante copertine diverse. Queste fotografie, come sono nate? Che tipo di progetto era?
The music I listen to, Mahler, Calvino the writer, the films one sees, Fellini, just all the influences that one is exposed to.
La fotografia dipende o nasce con, non so, la musica che ascolto, Mahler, e lo scrittore Calvino, i film che uno vede, Fellini per esempio. Infatti sono tutte quelle influenze a cui uno è esposto, che attrae, ed è l'inizio di un'immagine che un po' si fa. E io effettivamente non volevo focalizzarmi su qualcosa in particolare, non so, le fabbriche rappresentano una serie, è un po' per caso, è qualcosa che avviene attraverso le influenze che si ha in quel momento.
Ecco, per esempio Blue Book è molto poetico, si è resa conto di questo, che di fare un libro di poesia?
No, but I can see now that it is very deeply poetic. It's not really about industry, it's about something quite internal.
No, al momento no, però adesso vedo che effettivamente è profondamente poetico questo libro. Non si tratta di guardare l'industria come argomento, è qualcosa molto più intimo.
Lei adesso è diventata una grande fotografa, apprezzata, famosa. Che difficoltà ha incontrato in India come donna?
It was a boys club 30 years ago. It's still a boys club.
È un club di ragazzi 30 anni fa, come adesso la fotografia, un club proprio per maschi, e mi è servito molto bene non far parte di questo club dei ragazzi, perché ho potuto fare fatti miei.
A che cosa sta lavorando adesso? Che progetti ha?
Italian Archives.
Ah, gli archivi, è vero. Ma perché l'affascina così l'archivio?
I don't know. I really don't know, but it is uncontrollable. I cannot stop myself.
Adesso sta lavorando appunto il progetto sono gli archivi italiani e non so il perché, è una cosa proprio che non riesco a controllare, non riesco a fermarmi. Puoi dirmi no, non voglio più vederli, non voglio più pubblicare il mio lavoro sugli archivi, né voglio fare più una mostra. Questo per me va benissimo, ma è semplicemente qualcosa che devo fare, soprattutto l'archivio di carta.
Insomma, ogni artista, ogni fotografo ha le sue ossessioni e Dianita Singh è ossessionata e affascinata dagli archivi, soprattutto quelli di carta, e sta lavorando su quelli italiani. Museum of Machine, potete vedere la mostra fino all'8 gennaio al MAST di Bologna. L'ingresso è gratuito, il MAST si trova in via Speranza al 42 a Bologna. Personalità affascinante, devo dire. E a proposito di fascino, dovete dare uno sguardo a una mostra che è d'arte, ma nasce dalla natura, dalla filosofia, da una storia giapponese, ed è l'Ikebana. E il titolo di questa mostra è Ikebana, l'arte dei fiori viventi, una storia giapponese. È curata dal Chapter Ikebana Ohara di Milano, che è una delle scuole, credo la scuola più importante di Ikebana. Lì trovate al primo piano del MUDE, che è il Museo delle Culture in via Tortona, delle composizioni floreali, naturali, bellissime, poi degli oggetti, delle fotografie, insomma è una mostra che vale la pena di andare a vedere fino al 30 di ottobre al MUDEC. Noi siamo state all'inaugurazione e adesso vi faccio sentire prima una signora bravissima che si chiama Maria Garcia Masi era, e poi Nicoletta Fumagalli. Cominciamo con la signora Maria Garcia, che è l'autrice di tre composizioni potenti che hanno un'energia incredibile, grandi, e che hanno a che fare con l'imperatore.
Questa è un'opera d'arte, signora.
Che piante sono?
È una dracena quella?
Dracena.
Ma come si compongono?
È tutto studiato in una certa maniera, perché è ispirato a una composizione dei Ikebana che si chiama Naiso Allineato, però in una versione molto grande con piante tropicali, per cui è molto, direi, da mostra, ecco.
Ma questa che pianta è?
Quella è una liconia, sono tre varietà di liconia con delle foglie, e poi questa è una felce, la monsera, insomma.
Ma qual è la filosofia con cui si accostano?
Si accostano che sono tre elementi, dove c'è un elemento più importante che noi chiamiamo Shu, poi c'è un secondo elemento Fuku che accompagna lo Shu, e per quello questi due sono più vicini rispetto a quello che è il terzo elemento, che si chiama Kyaku e che è il fiore dell'ospite.
Ma lei quando dice elemento cosa intende?
Cioè, elemento è un ramo, un fiore.
Ma è un fatto estetico o c'è dentro una filosofia?
Ogni posizione di questi rami che chiamiamo Shu, Fuku e Kyaku con i propri ausiliari derivano da tante concezioni filosofiche del buddismo e del taoismo, eccetera, per cui si entra in un argomento un po' difficile, diciamo.
Allora, io ne percepisco l'energia, diciamo la forza espressiva estetica, però c'è anche un altro significato, allora.
Sì, perché questo è l'elemento più importante, il capo, quello che una volta era appunto considerato l'imperatore, l'importante.
La signora Maria Garcia ci ha spiegato la filosofia che sta dietro le sue bellissime composizioni, che sono delle vere opere d'arte, e adesso Nicoletta Fumagalli ci spiega che cos'è l'Ikebana.
L'Ikebana è un'antica arte tradizionale giapponese di composizione dei fiori, vuol dire fiori viventi. perché dà nuova vita ai fiori, ai vegetali, alle foglie, ai rami, mettendoli in una composizione di grande bellezza.
Allora, qui vediamo alcune composizioni meravigliose e lei sottolineava che l'armonia qui è da ricercare nella simmetria.
Sì, è un criterio giapponese tipico. I giapponesi non hanno i criteri estetici occidentali, è tutto un altro mondo, che tuttavia è in equilibrio, un equilibrio differente, sempre diverso dal nostro. Per esempio c'è il numero dispari che, su cui loro si fondano, e si fondano anche su una, non so come dire.
Allora, questa asimmetria che si vede bene nelle composizioni, che però riescono a mandare questa armonia di cui lei parlava, no? Ed è un'arte che va oltre la composizione floreale, diventa quadro, diventa fotografia, perché qui vedo delle fotografie bellissime.
Sì, abbiamo esposto anche un po' di fotografie perché non avevamo abbastanza spazio per tutte le composizioni. E in ogni caso è un'arte che va oltre, è un'arte molto effimera, dureranno 3 giorni queste composizioni e poi le rifaremo, le rimpiazzeremo, però anche questo, anche nella nostra cultura occidentale, il fiore è proprio il simbolo della bellezza che svanisce.
Ma dietro questa ricerca della bellezza e dell'armonia estetica c'è anche una filosofia.
Sì, non
perché
solo.
Prima mi spiegava la signora che quelle composizioni hanno qualcosa di potere, no?
Sì.
Fanno riferimento all'imperatore, questo immagino sia una cosa più dolce invece.
Sì, in effetti c'è una simbologia che anch'essa è molto diversa dalla nostra. Per esempio qui ci sono molti crisantemi, il crisantemo non è per nulla un fiore di lutto, ma è un fiore anzi simbolo dell'impero.
Contrariamente a noi.
Contrariamente a noi. Però l'ikebana è proprio una somma di arte, di cultura e di religiosità, e quindi per comporre l'ikebana è bello anche entrare all'interno di questi significati e vedere che cosa rappresentano certi rami che possiamo usare rispetto ad altri. Però quello che io volevo sottolineare è che sì, è importante questo, però è molto stimolato una persona che fa ikebana a conoscere la natura, a osservare anche i più piccoli mutamenti della stagione, perché con pochi elementi deve dare un'idea del momento che stiamo attraversando, e questo lo si può fare proprio vedendo anche una foglia come cambia colore, vedendo un ramo che si piega perché si va verso l'autunno adesso, e quindi ci stimola a andare nella natura e a conoscere
una relazione con la natura che diventa arte.
Esattamente,
sì.
Ikebana, l'arte dei fiori viventi, una mostra fotografica, ma anche di oggetti e di composizioni veramente incantevoli. E se volete saperne di più, oggi pomeriggio alle 17 c'è una conferenza al MUDEC in via Tortona, Museo delle Culture, poi ce n'è un'altra sabato 29 e poi mercoledì 26. 26? Scusate, allora oggi pomeriggio alle 17, mercoledì 26 alle 18 e sabato prossimo 29 alle 17 sempre. Siete all'ascolto di Radio Popolare, dei Girasoli, c'è un po' di confusione oggi. Perché ho tante cose, infatti vi porto subito al PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea, che ospita fino a gennaio la mostra L'apparenza di ciò che non si vede, del bravissimo fotografo e artista Armin Link. È curata da Ilaria Bonacossa.
Armin Link è un fotografo italiano che vive a Berlino da 12 anni. E che ha studiato a Milano e ha cominciato a lavorare prima come fotografo, diciamo, professionale, quindi per committenze, anche riviste, moda, eccetera, eccetera, sempre di più diventando un fotografo artista e professore. Lui ha insegnato adesso gli ultimi 3 anni a Karlsruhe a questa università che si chiama ZKM, che è un museo di arte, una università di arte e tecnologia, quindi in qualche modo ha trasformato la sua pratica artistica, anche quella fotografica, in lavorare su dei grandi progetti in cui la fotografia si inserisce in un progetto di studio. Questa mostra nasce in qualche modo in una versione un po' diversa per ZKM, dove lui, insegnando, aveva, diciamo, la possibilità di sviluppare un progetto in lungo termine, dove lui in qualche modo invita degli esperti a scegliere delle foto dal suo archivio. Nell'archivio di Armin Link ci sono più di 20.000 foto fatte negli ultimi 20 anni, quindi lui invita degli esperti con l'idea...
Esperti vuol dire scienziati, studiosi,
esatto,
non esperti di fotografia.
No, un antropologo, un sociologo, un filosofo, una storica della scienza. Uno è questo, il primo che si sente, questo Jan Zanzvedic, che con lui è stato nella commissione per decretare se siamo già ancora nell'Olocene o siamo già nell'Antropocene. E le foto di Armin sono servite come testimonianza in questa discussione geologica, se in effetti è cambiata l'era geologica. Quindi su questo lavoro, diciamo, di un grande archivio, Armin invita altre persone con l'idea che la fotografia deve proprio porsi un po' un problema della propria vita e del proprio modo di funzionare, perché ormai una fotografia, quando esiste, automaticamente viene condivisa e ne perdi il controllo. E quello che succede è che ognuno ci legge dentro delle cose differenti a seconda del suo sapere, la sua storia.
E questo è un punto importante, perché è da lì che nasce il titolo, L'apparenza di ciò che non si vede. Sentiamo Armin Link, l'artista stesso.
Nasce una specie di esperimento, come un gioco, chiedendo a 7 persone diverse, 7 esperti.
Studiosi sono, no?
Sì, abbiamo un Bruno Latour, che è un filosofo, Jan Zratsevic, che è un geologo, che è segretario della commissione sull'antropocene, Irene Giardina, che è una fisica teorica, Mark Wigley, un teorico dell'architettura, Ariela Zulai, che è un artista e teorica della fotografia, Peter Weibel, che è un artista e storico dei media e dell'arte, Franco Farinelli è un geografo. E ho messo a disposizione parte del mio archivio fotografico e loro hanno scelto delle immagini dall'archivio, in un certo senso.
Ma quindi non sono lavori che hai fatto per loro?
No, sono lavori che nascono nell'attività degli ultimi 20 anni, ovviamente hanno come tema principale come l'uomo usa lo spazio e come la trasformazione dello spazio influenza la nostra società e il modo in cui modifichiamo il mondo, la crosta terrestre. L'idea era di mettere a disposizione appunto di questi interlocutori le fotografie e in modo che loro potessero scegliersi un percorso. In un certo senso diventano co-curatori della mostra e spesso usano delle fotografie in senso, la fotografia singola, oppure all'inizio Jan Zratsevic parla di, abbiamo un laboratorio del Louvre dove abbiamo dei raggi X di un dipinto di Rembrandt. Jan Zratsevic parla della pittura come una forma di stratificazione geologica, dove il pittore applica degli strati minerali e crea una forma di geologia. Parla specificamente di una foto. Invece Franco Farinelli in questa zona, in un certo senso, crea un essay sulla creazione della cartografia abbinando una serie di fotografie. Perciò ogni interlocutore ha usato
criteri diversi per scegliere,
sì,
le
anche
foto.
Metodi diversi. Abbiamo un libro che è ordinato per autore. Spesso si ripetono delle fotografie, cosa che di solito nei libri fotografici non avviene. La stessa fotografia si ripete. Nel libro la narrazione è lineare, invece nello spazio l'ordine delle fotografie è per tema e spesso perciò abbiamo la stessa fotografia e lo stesso autore che dice anche cose contraddittorie della stessa fotografia. E quello che mi interessa è che la stessa fotografia può avere più livelli di lettura.
E questo è il punto importante. Tra l'altro le fotografie sono presentate su strutture, su pannelli, e strutture che vogliono in qualche modo sembrare una sorta di giardino. Non è un allestimento di quelli, diciamo, soliti, con le fotografie alle pareti. No, no. Le fotografie sono nello spazio, su queste strutture, su questi pannelli, cambiando appunto la percezione della fotografia. E sono bellissime, ma la mostra, come potete intuire, non è facilissima. E allora io mi sono detta, ma tutti la capiranno? Marta Ferina si occupa proprio di questo.
Siamo con Marta Ferina, che sei, diciamo, un po' la responsabile dei laboratori.
Sì, del sì, the public program.
È interessante questa cosa, perché io mi domandavo, non è una mostra bella, ma non di facile comprensione. Invece
Invece noi come PAC ormai da anni abbiamo fatto questa scelta, cioè di fornire tutti e sempre di un apparato didattico e di comprensione, proprio perché il nostro obiettivo è quello di avvicinare le persone, non di farle scappare all'arte contemporanea.
Sì, quindi uno può dire mamma mia, qui belle foto ma non capisco il significato.
No, infatti il nostro invito è di venire sempre, se uno ha voglia, nelle occasioni fisse, che sono la domenica alle 5:30 ci sono visite guidate gratuite, anche il giovedì alle 19:00. Poi facciamo attività per bambini e famiglie, workshop, tutto gratuito, in modo proprio di avvicinare le persone che hanno voglia di capire e di approfondire la mostra. La mostra chiaramente è una mostra complicata se uno non ha un accompagnatore, no, che lo possa aiutare. In più gratuitamente all'ingresso c'è un piccolo catalogo che spiega bene proprio sia le sezioni di mostra che didascalia opera per opera, che cosa l'artista ha fatto, la sua pratica artistica, insomma, che mette in condizione veramente chiunque, anche se uno vuole visitarsene in autonomia, di capire quello che sta vedendo.
Allora Armin Link al PAC di Milano in via Palestro. E adesso andiamo veloci perché il tempo scappa e noi ci dobbiamo ancora occupare di una mostra interessante e divertente, Boom 60, al Museo del Novecento di Milano. Un percorso ci mostra come periodici e gente, società, guardava all'arte tra gli anni 50 e 60. Il Tempo titolava Il segreto di Nino Buzzati, oppure un'altra copertina, Grande battaglia per le porte del Duomo di Milano, e nella foto Lucio Fontana. Epoca Modigliani, Soraya e Salvador Dalì. Gente, lo sbarco dei corsari a Venezia, Pomodoro, Bai e Alicavaliere. Oppure la Domenica del Corriere titolava Il nulla alla Biennale di Venezia, Licini, Rozco, Burri. Quindi questi grandissimi erano considerati il nulla. Burri incendiava i legni. Sono solo alcuni titoli e considerazioni delle copertine, titoli esilaranti dai periodici di fine anni 50, primi anni 60, e mostrano appunto come se settimanali e mensili raccontavano l'arte moderna, la vita degli artisti, spesso accostati ai divi del cinema come la Loren, Gina Lollobrigida, Alberto Sordi, insomma l'arte guardata con sarcasmo e accostata al gossip. Su agli archivi del Novecento il percorso si snoda tra queste riviste ed è, devo dire, molto divertente, molto interessante, mentre sotto alla manica lunga del Museo del Novecento il viaggio continua tra dipinti e sculture davvero notevoli. Sono dei pezzi davvero belli provenienti da collezioni private e in parte dalla collezione Boschi di Stefano. E poi anche nelle sale al piano terra messe a disposizione da Palazzo Reale troviamo opere notevoli, come dicevo, di Birolli, Dorazio, Capogrossi, Maffai, e ci sono varie sezioni, per esempio l'Aria di Parigi, allora ci sono opere di Campigli, Modigliani, Sironi, Matisse, Chagall, Ale Manzù. Un'altra sezione ci propone opere di Fontana, di Guttuso, di De Chirico, l'Anna Magnani ritratta da Guttuso, oppure Germana Marucelli, notissima sarta nei primi anni 60, il cui salotto era sempre affollato di artisti e intellettuali, dicevo, Germana Marucelli ritratta da Campigli. Tutto l'allestimento, devo dire che è un elemento che impreziosisce molto la mostra, è fatto di specchi ed è curato dall'atelier Mendini, Alessandro Mendini.
Che pareti di specchi, perché?
Perché secondo me la folla è un protagonista del museo. Oltre che vedere l'opera, bisogna vedere la folla. Allora ho fatto pareti di specchio dove oltre all'opera la persona vede se stessa, si può anche rassettare i capelli, può farsi l'occhiolino, può guardare il proprio amico, la propria amica.
Un po' come aveva fatto Pistoletto.
E il gioco di Pistoletto è diverso, perché Pistoletto include lo spettatore nell'opera. Qui lo spettatore non guarda l'opera di Pistoletto, guarda se stesso. È uno specchio molto diverso.
Allora, Boom 60 era arte moderna, La mostra al Museo del Novecento fino al 12 marzo è una mostra interessante e divertente. Su agli archivi trovate le riviste e giù alla Manica Lunga e nelle sale di Palazzo Reale messe a disposizione, le sale piano terra a destra, trovate delle opere davvero notevoli, quelle che più o meno vi ho elencato prima. Cartier-Bresson, fotografo. Sono giorni speciali per la fotografia e sicuramente molti di voi hanno già visto mostre di Henri Cartier-Bresson. Qui forse c'è la possibilità di vedere qualche fotografia che non si era ancora vista. Al piano nobile della Villa Reale di Monza, la mostra propone 140 scatti in collaborazione con la Fondazione Henri Cartier-Bresson e il consorzio Villa Reale ed è curata da Denis Curti. Elegante il piano nobile della Reggia di Monza, che ospita le foto di un gigante, 140 scatti di Henri Cartier-Bresson, l'uomo che salta la pozzanghera, i tavolini e le strade di Parigi, la gente e anche di New York, i suoi scatti magici che fermavano l'attimo, un incanto in bianco e nero. La mostra è realizzata in collaborazione con la Fondazione Cartier-Bresson di Parigi e con Magnum, co-curata per la precisione da Denis Curti.
Queste fotografie si rifanno intanto ad una curatela molto importante che è di Robert Delpierre, che è stato l'editore di riferimento di Cartier-Bresson e grande amico, ed è una mostra che avevano concepito insieme e si intitola Henri Cartier-Bresson fotografo, proprio perché nella loro idea ci voleva essere una restituzione del mestiere di fotografo. Quindi è una mostra che non ha assolutamente un andamento cronologico e nemmeno e nemmeno di sezioni, è un flusso continuo di emozioni che Cartier-Bresson ha raccolto nel mondo in tutta la sua carriera, una carriera insomma che ha ottenuto diversi primati, forse il primo, quello più importante, è la creazione dell'agenzia Magnum nel 1947 insieme ad altri quattro amici e tra questi Robert Capa per l'appunto, e Capa qui un po' aleggia anche la sua presenza, due personalità completamente diverse, ma due amici inseparabili e con un sogno in comune che era quello di rendere la fotografia un linguaggio forte, indipendente e totalmente affidato ai fotografi. Infatti in questa mostra ci sono parecchie curiosità. Una di queste...
Scusa se ti interrompo, no, adesso siamo davanti ad alcune foto e qui si vede bene il cogli l'attimo, si vede quello stile particolare.
Sì, certo, il momento decisivo lo ha teorizzato lui, è proprio quello che ti stavo dicendo, che lui lo teorizza però con una fotografia che è una fotografia che gli ascoltatori sicuramente ricorderanno, che è Garçon Lazare, meglio conosciuta come saltatore di pozzanghere, e che è una fotografia che Cartier-Bresson scatta a 24 anni, giovanissimo, e stava provando la sua Leica, voleva capire se andare avanti con la pittura, se andare avanti col cinema. Lui era un assistente di Renoir, insomma era molto interessato alle arti figurative, e prova questa macchina fotografica e scatta questa fotografia che i visitatori potranno notare che è l'unica senza il bordo nero intorno, perché il bordo nero intorno per Cartier-Bresson non era affatto un vezzo, ma era la volontà di segnalare ai grafici e ai giornalisti di non tagliare le fotografie, per cui quello...
E anche allora succedeva.
Guarda, sì, succedeva anche allora ed era motivo di rabbia per uno già nervoso come Cartier-Bresson, che era molto irascibile. E questa fotografia che lui scatta appunto a 24 anni, il saltatore di pozzanghere, lui appoggia la Leica su un muretto e prende un pezzo di cancello e quindi decide di tagliarla questa fotografia, è una delle poche fotografie che Cartier-Bresson taglia, ed effettivamente questo saltatore di pozzanghere sembra camminare sull'acqua, c'è una composizione strepitosa, geometrica, ma la cosa magica, e questo ce lo raccontava proprio ieri sera Ferdinando Scianna prima di questa inaugurazione, è che a un certo punto Ferdinando, che sta nella stessa agenzia fondata da Cartier-Bresson, gli dice: ma tu avevi notato che dietro c'è un manifesto che quasi a specchio ci racconta la stessa posizione del saltatore di Pozzanghere? E lui dice: ma no, non me ne ero proprio accorto, me ne sono accorto soltanto dopo, quando ho visto la fotografia. Quindi ancora una volta
non si nota immediatamente.
A ribadire che il momento decisivo non è l'abilità del fotografo ad essere veloce, come diceva Smargiassi, come il pistolero che buca il dollaro con la sua Colt. L'abilità del fotografo è quella di prevedere le situazioni, e quindi la teorizzazione del suo istante decisivo ha sicuramente a che fare con un suo istinto naturale veramente molto forte, ma se lo va a cercare. Cartier-Bresson è un vero cacciatore.
Magari è rimasto lì ad aspettare che qualcuno saltasse.
Perché sa esattamente che questo sarebbe accaduto, perché anche qua nella foto che molti ascoltatori ricorderanno, quella di Giacometti che si copre con l'impermeabile, anche qui insomma Ferdinando ci raccontava che lui lo anticipa, attraversa la strada di corsa e lo aspetta di fronte perché sa che sarebbe successa questa cosa. Però è molto attento anche alla composizione, mette in primo piano un albero che si ricollega con la figura magra e smilza di Giacometti.
Sì, sì, una bella mostra, niente da dire, fotografie stupende. Henri Cartier-Bresson, fotografo, a Villa Reale di Monza, al Piano Nobile, fino a febbraio, quindi il tempo c'è, però io ve la consiglio, sperando che chiudano le finestre, perché la villa è meravigliosa, il panorama fuori è stupendo, perché c'è questo parco splendido, però la luce si riflette nel vetro delle fotografie. Quindi io, quando sono andata all'apertura, c'era questo problema, hanno assicurato che avrebbero chiuso le finestre, vedremo se lo fanno davvero. Questo è fondamentale per le fotografie. Allora, io sono un po' in dirittura d'arrivo, ma ho ancora una notizia da darvi. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, nella nostra, la nostra Cecilia di Lieto, nella trasmissione che ha per protagonisti gli animali da vari punti di vista, che va in onda tutti i giorni alle 2:30, ha parlato di tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. La trasmissione Considera l'armadillo ha ospitato Elisabetta Longari, che ha curato queste mostre che sono tantissime. Una è stata inaugurata sabato scorso e oggi ne viene inaugurata un'altra a San Giuliano nel complesso monumentale di Rocca Brivio, oggi pomeriggio alle 17 a Locate Triulzi a Palazzo Trivulzio, e poi domenica alle 11 ad Abbiategrasso al Palazzo Cittadini Stampa, mentre domenica pomeriggio, domani pomeriggio, a Rozzano nello spazio espositivo di Cascina Grande. Artisti bravi che si sono confrontati appunto con gli animali, questo è il tema. E in coda vi segnalo anche che nella mostra Wildlife Photographer of the Year, che è in corso alla Fondazione Luciana Matalon a Milano in Foro Bonaparte, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 19 e il giovedì fino alle 22. Chi si presenta dicendosi ascoltatore di Radio Popolare potrà usufruire di uno sconto, invece di pagare 10 euro ne pagherà 8 per l'ingresso. Questo dunque è una bella idea per andare a vedersi la mostra, che si trova appunto, come dicevo, alla Fondazione Matalon a Milano, Foro Bonaparte 67, vicino al Teatro Dal Verme. Chiusura, vi segnalo che un nostro ascoltatore, Vittorio Bergnac, vi ricorda che è in corso ancora la raccolta di voti del FAI per i luoghi del cuore, e lui vorrebbe che si votasse per una palazzina in stile Liberty degli anni 900 che si trova a Gromo in provincia di Bergamo, fa parte di un complesso di costruzioni della centrale elettrica, il riferimento è ex centrale elettrica Valseriana. Votate per questa palazzina, perché poi sapete che a novembre ci sarà poi il risultato dei luoghi del cuore, e Vittorio, nostro ascoltatore, ci tiene tantissimo. Bene, si chiude qui i Girasoli, vi do appuntamento a sabato prossimo sempre alle 11:30. Ciao a tutti e buon weekend.